poco Cult Fiction.
La vita è uguale a una scatola di cioccolatini. Non so mai quello che ti capita.
Ricordati che devi morire!
In che senso?
Che te lo dico a fare?
Io vi cercherò, vi troverò.
Sei solo chiacchiere di istintivo.
Io non sono cattivo. È che mi disegnano così.
Cult Fiction. Su Unica Radio.
Giovedì 8 giugno, 16ª puntata di Cult Fiction. La voce che sentite è quella di Tore Seduto e questa puntata è senza la voce di Denis Paulis perché è impegnata con Martin Scorsese a stendere la sceneggiatura del suo prossimo film. Perciò sentirete soltanto me parlare per un'oretta dalle 18 circa alle 19 circa sul mondo del cinema. Questa è una puntata speciale non perché non ci sia Denise, ma perché è una puntata con gli occhi a mandorla, quindi tratteremo del cinema e del cinema di animazione di provenienza orientale. L'eccezione che conferma la regola è soltanto il film che sono andato a vedere in sala questa settimana, ovvero 47 metri per la regia di Janis Roberts, un film horror, come da molti anni a questa parte, con giovani ragazze alle prese con orribili difficoltà. A seguire poi le vostre voci, come al solito racconterete cosa siete andati a vedere al cinema durante questa settimana. Dopodiché le cinema news e le novità provenienti dal mondo di Hollywood, ma non solo. Dopodiché a rendere orientale questa puntata, una playlist interamente composta da brani tratti da film orientali e film d'animazione, ma non solo. A seguire l'ospite che è italianissima, ma ha dato voce in italiano a tantissimi personaggi della cultura pop d'animazione giapponese, ovvero Emanuela Pacotto. In conclusione, il racconto sonoro dedicato a Oldboy del 2003, diretto da Park Chan-wook, e poi la proposta cult Lucid Dream del 2017, diretto da Kim Jong-sung, da non confondere con il leader coreano. Quindi sarà una puntata anche ricca di nomi impronunciabili, a partire dal primo che mi metterà in difficoltà annunciando il primo brano che ci ascolteremo, ovvero il tema principale del film Black Butler, ispirato all'omonimo fumetto, è composto da Akihisa Matsuhura. Unica Radio con Cult Fiction. Per l'occasione Tore Seduto da solo senza Denis Paulis perché è impegnata nel girare le prime scene del prossimo film di Christopher Nolan e del quale parleremo probabilmente anche qui a Cult Fiction. Sarà un'intervista dedicata solamente a lei visto che è l'attrice protagonista della nuova pellicola. Detto ciò, parliamo del film in sala visto durante questa settimana. Si tratta di 47 metri con la regia di Janis Roberts e tra gli attori principali vediamo Mandy Moore, attrice, cantante, e qui nelle vesti di sommozzatore improvvisato insieme a Claire Holt e Matthew Modine. Vi racconterò brevemente di cosa parla 47 metri. Lisa, ovvero Mandy Moore, è una ragazza non molto attiva, non molto avventurosa e abbastanza noiosa, perciò viene scaricata dall'arrogante Stewart. La ragazza decide quindi di procurarsi un'esperienza lontana anni luce dalla sua indole prudente e abitudinaria per poter mostrare al suo ritorno, al suo ex ragazzo, una versione rinnovata di se stessa per quindi riconquistarlo. Perciò la ragazza parte per un viaggio e raggiunge la sorella che si trova in Messico. Qui decidono di fare delle immersioni, ma avranno a che fare con dei nemici con i denti affilati. Mi faccio la domanda e mi rispondo da solo a questo punto. Cosa mi è sembrato 47 metri? Come la maggior parte dei film horror da alcuni anni a questa parte, 47 metri è infestato di squali a far il ruolo di protagonista. Basta pensare agli ultimi film come Sharknado, per citare dei titoli veramente di poco conto. 47 metri invece non è di poco conto, ma non è nemmeno il miglior film horror degli ultimi tempi. Mandy Moore e Claire Holt, ovvero le due sorelle, la bionda e la mora, sono le ragazze che potrebbero essere presenti in qualunque film horror. Le leggi degli ultimi anni del cinema horror dicono che ci devono essere per forza delle ragazze di bell'aspetto. E queste ci sono. Mancano però molti altri elementi, quali il saper trattenere il pubblico e porgli delle domande. Si sa esattamente cosa succederà durante il film e come andrà durante il film, perché ci sono quei 1-2 minuti chiave proprio all'inizio della storia che rivelano cosa accadrà in maniera più o meno esplicita. Dopodiché la storia va da sé e si svolge all'interno dello stesso scenario della ricerca di Nemo, ovvero i fondali blu oceanici a perdita d'occhio, dal quale poi vedremo spuntare la creatura con i denti a punta. A proposito di questa creatura, a proposito dello squalo, non riusciremo mai, probabilmente, a evitare di fare il confronto con lo squalo. Sebbene siano passati parecchi anni dal film di Steven Spielberg, probabilmente questo è anche l'unico che rimane all'altezza della situazione. Perché? Perché la resa grafica dello squalo e degli squali di 47 metri, ovvero la profondità nella quale si svolge la vicenda di queste due ragazze che si improvvisano sommozzatori, è veramente, veramente scadente. Non mi sento di suggerire o di non suggerire 47 metri, però probabilmente c'è di meglio da vedere in sala in questi giorni. Perciò sentiamo cosa voi siete andati a vedere durante questa settimana. Che film sei andato a vedere?
I peggiori.
Ti è piaciuto?
Sì, è un classica commedia all'italiana, un film però tutto sommato anche con una buona trovata, questo che si maschera, ma comunque sì, un film carino da vedere.
Che film sei andato a vedere?
Ciao, sono andato a vedere King Arthur.
Ti è piaciuto?
Sì, forse risulta essere molto distante rispetto a quella che è la storia che riguarda il Re Artù, però il film è piacevole da vedere e comunque ha dei contenuti ok, forse un po' pop, però comunque molto belli.
Che film sei andata a vedere?
La Cabbadora.
Ti è piaciuto?
È un film che mi è piaciuto molto, anche per i costumi che erano molto realistici, per la contestualizzazione dell'epoca, e appunto è incentrato molto sulla guerra, sulla tradizione dei paesi, dei piccoli villaggi. È un film fatto molto bene, consiglio veramente a tutti di andare a vederlo.
E questi eravate voi con il vostro contributo all'uscita dalle sale cinematografiche. E quindi è arrivato il momento di parlare di soldini. Aggiorniamoci su quanto hanno incassato durante questa settimana e durante l'ultimo weekend i film in sala. Al primo posto troviamo sempre stabile Pirati dei Caraibi, la vendetta di Salazar, che in due settimane ha incassato un totale di 8.575.000 euro. Tallonato al secondo posto da Wonder Woman, che nel primo weekend di proiezione non è riuscita a scalzare il pirata Jack Sparrow, incassando un totale di 1.087.000 euro. Al terzo posto invece troviamo il remake della famosa serie TV Baywatch, che nella prima settimana ha incassato 691.787 euro. 47 metri invece si trova in fondo alla classifica, come le due ragazze di cui abbiamo appena discusso, e quindi si piazza con 400.483 euro al sesto posto dopo due settimane di proiezione. E alla luce di ciò ci prendiamo una piccola pausa, ma restate sintonizzati su Cult Fiction, perché tra poco ci saranno le Cinema News.
Cult Fiction su Unica Radio.
Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Weekend al mare o in montagna? Meglio in giardino. Non perdere il super weekend di eBay. Puoi trovare barbecue, arredamento per esterni, piscine e molti altri articoli per il tuo giardino con la garanzia cliente eBay. Con sconti fino al 60%. Affrettati, solo fino al 22 maggio e le quantità sono limitate. Vieni su ebay.it. Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
Cult Fiction News.
Sgarbi contro Jennifer Lawrence. Il critico d'arte condanna le lamentele delle attrici che reclamano uguaglianze di salari tra uomini e donne ed elogia l'atteggiamento più moderato di Kristen Stewart. Avengers Infinity War, anche Thanos è arrivato sul set. Diretto dai fratelli Russo, Infinity War uscirà nelle sale italiane a maggio 2018. The Man Who Killed Don Quixote. Sono terminate le riprese dopo ben 17 anni di tribolazioni. Il progetto di una vita di Terry Gilliam è arrivato a un punto di svolta. Il film con Adam Driver, Jonathan Pryce, Olga Kurylenko e Michael Palin, dedicato al personaggio più celebre della letteratura spagnola, dovrebbe arrivare in sala nel 2018. Cattleya acquista i diritti di Il Sole di Mezzanotte di John Nesbo. La società di produzione continua il suo viaggio nel crime acquistando i diritti del romanzo. Attualmente sono in corso di adattamento cinematografico L'Uomo di Neve con Michael Fassbender nei panni di Hall, I Am Victor per la regia di Baltasar Kormákur, Il Confessore diretto da Denis Villeneuve interpretato da Jake Gyllenhaal e Sangue e Neve, primo libro della serie di Olaf Johnsen che farà debuttare dietro la macchina da presa Tobey Maguire. Pirateria nel 2016, danno da 686 milioni. Una ricerca FAPAV Ipsos svela che in Italia il 39% degli adulti è colpevole. Rieccoci su Unica Radio per Cult Fiction, è arrivato il momento di discutere le news che abbiamo appena ascoltato. In apertura vorrei alzare un pochino un polverone e argomentare la news riguardante Sgarbi che inizia a interessarsi ai cachet degli attori di Hollywood. Certo, bisogna tenere presente il dislivello che molto spesso c'è tra i compensi delle attrici rispetto ai guadagni degli attori, ma è anche vero ciò che dice il critico d'arte, ovvero 46 milioni di euro incassati come stipendio per un film non permettono più di tanto di poterti lamentare, in effetti. E la Stewart invece ha detto che se gli attori prendono in film maschili di più, vengono pagati di più, è perché i loro film incassano di più, e anche questo potrebbe essere vero. Per quanto mi riguarda, probabilmente c'è da tenere presente un altro aspetto, ovvero la qualità di chi viene pagato, ovvero se un attore è cane è giusto che prenda un compenso minore rispetto a un attore che invece trasmette di più verso il pubblico. Passiamo invece al prossimo film di Terry Gilliam, intitolato L'uomo che uccise Don Quixote, The Man Who Killed Don Quixote. Sono veramente curioso per questo film, anche perché è un motivo in più per vedere Adam Driver nei panni di qualcuno che non è Kylo Ren. Ha fatto davvero un figurone nel film di Jim Jarmusch, Patterson, è un'interpretazione veramente molto gradevole, e lo vedremo questa volta a fianco a una ex Bond girl, ovvero Olga Kurylenko. E sono veramente curioso su questo progetto, anche perché 17 anni di lavorazione e vederlo in sala l'anno prossimo, non lo so, sono degli ingredienti che mi fanno pensare che potrebbe essere veramente un bel film. Film che uscirà nel 2018 insieme ad Avengers Infinity War. Le riprese stanno andando avanti, è arrivato sul set anche il super nemico Thanos e c'è tanta attesa anche nei confronti di questo film. Due titoli ben diversi tra loro, Avengers Infinity War e The Man Who Killed Don Quixote, però sono sicuro che entrambi potrebbero veramente regalarci qualcosa di bello, veramente delle belle emozioni. In conclusione, i dati della ricerca FAPAV Ipsos, ovvero il 39% degli adulti italiani è un pirata e guarda i film in maniera illecita. Rilegandoci anche al discorso di Sgarbi, ecco, i compensi che ricevono gli attori dipendono anche da quanto noi andiamo al cinema. Perciò, se degli attori cani vengono pagati tanto, è perché noi andiamo a vedere dei film con degli attori cani. Quindi, se pensiamo che degli attori bravi debbano essere pagati di più, è giusto che noi andiamo a vedere dei film con degli attori bravi. Almeno c'è della soddisfazione nel pagare quei 5, 6, 7 euro del biglietto d'ingresso per il film che andiamo a vedere. È un circolo vizioso, almeno per quanto riguarda la produzione italiana. Andiamo a vedere film italiani, andiamo a vedere film italiani con attori bravi, non con attori cani, e ne varrà anche della qualità dei film successivi, perché poi i soldini del biglietto non vanno soltanto a pagare lo stipendio dell'attore, ma anche tutto il resto della produzione. Perciò ragioniamoci un po' su. Ma poiché questa è una puntata con gli occhi a mandorla e quindi del tutto orientale, riprendiamo a partire da questo momento con gli aspetti asiatici di questa puntata. Ripartiamo con nomi impronunciabili e quindi ci ascoltiamo Stroll Through the Sky di Joey Zaishi, tratta dal Castello Errante di Howl, per poi passare all'intervista con la nostra Emanuela Pacotto. Unica Radio, puntata con gli occhi a mandorla, come abbiamo detto più volte in questa giornata, e in Italia non si può prescindere di parlare di cultura giapponese e animazione se non si fa un cenno a Emanuela Pacotto, che è la nostra ospite di oggi. Ciao Emanuela!
Ciao a tutti, ciao ragazzi!
Come stai?
Benissimo, adesso che sono in vostra compagnia ancora meglio, perché so che ci divertiremo, per pochi minuti, ma ci divertiremo.
Esatto,
okay.
Hai ragione. Quindi chi ci sta ascoltando ti riconoscerà senz'altro, una mezza citazione di Troy McClure, per la voce di Bulma, per la voce di Nami, di Sakura e tanti altri personaggi.
Sì, beh, tantissimi, possiamo aggiungerci, che ne so, Iorina, The Slayers, Jesse dei Pokémon,
vabbè,
anche tanti altri, però siccome stiamo parlando di Occhi a Mandorla,
esatto,
cioè,
esatto,
non possiamo nominare Barbie o i mini pony Twilight, perché cioè, però insomma ci sono anche loro, in questo momento gli stanno venendo gli occhi a mandorla anche a loro.
Ecco, è un curriculum abbastanza lungo. Tu sei arrivata al doppiaggio in quale modo? Sei stata prima di tutto anche attrice?
io ci sono arrivata proprio come attrice, nel senso che il mio è stato un approccio molto curioso, perché in realtà non pensavo di fare la doppiatrice. Io mi ero appena diplomata attrice all'Accademia d'Arte dei Filodrammatici di Milano, e quindi così, con l'incoscienza di chi comincia, ho cominciato a farmi tutti i miei provini e sono andata a fare il cast, perché cercavano gli attori per la versione in carne ed ossa di Licia. Licia era un famosissimo cartone anime giapponese, di cui però esisteva solo la prima serie, nel senso che in Italia è andata in onda la prima serie ed è stata un cult, è diventato famosissimo, per cui sono corsi in Giappone a comprare la seconda serie. Ma quando sono arrivati lì hanno detto: ma non esiste la seconda serie. E quindi, presi dal panico, hanno detto: ma se la facessimo noi con personaggi veri in carne ed ossa? E gli hanno detto: fate pure. Per cui c'erano i cast per cercare i personaggi, gli attori. Io sono stata scelta per il ruolo di Marika. Siccome appunto questo telefilm nasceva dal cartone animato, avevano pensato di mantenere, per avere una continuità con il cartone, di mantenere le stesse voci che doppiavano il cartone animato. Per cui la protagonista era Cristina D'Avena, che però era doppiata da Donatella Fanfani, cioè ognuno aveva la voce del cartone animato. Quindi chiaramente anch'io sono stata doppiata da un'altra persona, che però stava facendo l'università. E quindi dopo la prima serie lei si è laureata e ha detto: vado a fare un lavoro serio. Ecco. Quindi se n'è andata. No, non è vero, perché non ha fatto un lavoro serio, era sempre molto artistico. E quindi panico, perché non c'è più, oddio, adesso chi è che doppia la Pacotto? E qualcuno ha detto: vabbè, è un'attrice, si doppia lei. E quindi mi ricordo, mi avevano infilato con un piccolo personaggio, con un piccolo pony, nella primissima serie dei Mini Pony. E io avevo imparato tecnicamente quello che era proprio il doppiaggio, e quindi dalla seconda serie in poi io ho cominciato doppiando me stessa, cioè la mia carriera è cominciata proprio wow, no? Così.
La Pacotto, e poi doppia Pacotto.
Esatto, esatto. No, devo dire che adesso mi riascolto e cioè, comprendetemi, in mezzo a mostri del doppiaggio di allora, perché ho nominato Donatella Fanfani, ma c'erano tanti altri doppiatori già famosi, io proprio alle prime armi, e quindi adesso a risentirmi nella seconda per di Licia sentivi proprio che ero acerba. Poi insomma, così, con qualche annetto di esperienza, insomma, sono cresciuta come doppiatrice.
Quindi riascoltare te stessa, insomma, cosa provi? Più nostalgia, tenerezza, vergogna?
L'hai detto,
ci riesci?
No, tenerezza, okay, perché okay. Tra l'altro la serie credo che la stiano replicando anche adesso ad ore impossibili, tipo le 5 del mattino, le 6 del mattino, e ogni tanto qualcuno, qualche ragazzo su Facebook, cioè i ragazzi che mi seguono, gli amici che mi seguono su Facebook, così mi mettono i link, vai in onda, e mi è capitato di rivedere delle cose. Io mi rivedo con enorme tenerezza, perché erano anni, io ero giovanissima, e quindi è stata un'esperienza vissuta con un'enorme incoscienza, cioè è diventato un cult quel telefilm. Tu forse sei giovine per ricordartelo, ma l'avrai visto in replica.
Ho visto anche il telefilm, sì, ho visto anche il telefilm.
Eccolo. Però devo dire, è diventato veramente un cult degli anni Ottanta, anche perché c'era, come si sa, il gruppo dei Beehive, quindi la prima band, no, di ragazzi che avevano veramente fatto vittime su tutta l'audience femminile, vendendo milioni di dischi. E quindi ovviamente questa serie è diventata un cult, siamo diventati tutti famosi, ma eravamo tutti talmente giovani, talmente con la voglia di divertirci, cioè per me è stato, diciamo, un'esperienza vissuta veramente con enorme incoscienza e con grande divertimento, quindi non ci siamo resi conto di quello che stava succedendo. E quindi a rivedermi, cioè mi rivedo proprio in quegli anni, con quella ingenuità, con quella spensieratezza, con quella leggerezza con cui abbiamo vissuto questa cosa. E io mi sento, dico: mamma mia, si sente che ho le prime armi. Però non posso neanche né vergognarmi, né, perché, cioè, era quello,
no? È stato un passo che ti ha permesso di arrivare dove sei adesso.
Per cui, no, per cui veramente rivederlo mi si allarga il cuore. Poi con molti ragazzi ci siamo tenuti in contatto, per cui rivedere anche loro. Siamo stati tutti giovani, giovanissimi.
E poi in tempi più recenti, insomma, si è approdata a One Piece e tanti altri personaggi, molto recentemente Dragon Ball Super, non ti farò la domanda sui prossimi episodi
perché tanto non ti posso dire niente, questo lo sai,
altrimenti arriveranno i censori di cui parleremo tra poco.
Sì, parleremo tra poco. Sì, no, nel senso che poi dopo appunto questa partenza con il telefilm, poi dopo sono sbarcata nel mondo degli anime e lì sono rimasta per tantissimi anni. E quindi tutto quello che vivi come persona comunque va ad arricchire quella che è la tua interpretazione e il tuo essere artista, no? Mm-hmm. Per cui in realtà, cioè, siamo veramente cresciuti insieme. Io sono convinta che hanno acquistato spessore, perché anch'io comunque ho fatto esperienza come proprio essere umano, e quindi veramente, cioè, sono parte imprescindibile di quello che sono io, perché c'è dentro me, c'è dentro Emanuela nella vita dei personaggi che doppio, e questo è molto bello, insomma.
Beh, questo è dovuto anche comunque alla passione che hai per la cultura giapponese. A proposito di questo, questa passione arriva in corso d'opera, oppure già quando ti stavi approcciando al doppiaggio strizzavi l'occhio al Giappone, ecco?
Allora, io sono una bimba cresciuta con i primi cartoni animati giapponesi, Candy, Goldrake, io ero innamorata di Actarus. Però non era quella passione che assolutamente voglio sapere tutto del Giappone, quindi in realtà è una passione che poi è nata lavorandoci, perché comunque il momento in cui tu ti avvicini a il doppiaggio, quindi non è che lo guardi da spettatore ma entri dentro a quella cosa lì, ti rendi conto che comunque non è l'animazione occidentale, c'è qualcosa che la contraddistingue, c'è qualcosa che va oltre, quindi poi è proprio curiosità. Poi probabilmente per sensibilità mia mi sono proprio avvicinata a quello che è tutto, diciamo, l'Oriente e in particolar modo il Giappone, che ha proprio una cultura, un fascino unico, assolutamente. Per cui piano piano è cresciuta la curiosità, la voglia, là, fino a quando si è creata la possibilità di andare in Giappone. Io ci sono stata due volte, e il momento in cui ci vai è finita, perché è veramente un mondo straordinario, un po' come il Mal d'Africa, no? Cioè, nel senso, quando lo vedi basta. È veramente, ma io chiunque poi ho sentito che alla fine sono andato, è vero, cioè diventa veramente il mal del Sol Levante, perché è veramente un comunque un posto che ha mantenuto tutto il fascino, tutta l'atmosfera, cioè non è possibile descriverla a parole, perché io ho tentato di parlarne con delle persone, ho detto sì beh effettivamente no, interessante, mi piacerebbe andare.
E si conclude lì.
Poi il momento in cui ci sono andate mi hanno detto avevi ragione, ma tornano proprio con una luce negli occhi e con una pienezza d'animo che tu puoi vivere solo respirando lì, quell'aria in quel posto lì, ed è molto bello. Ma auguro a tutti quelli che ci ascoltano prima o poi di riuscire a fare un viaggio in Giappone.
Continueremo a parlare del Giappone e anche di Censors, cui accennavamo prima, dopo un brano, e qua magari mi aiuterai tu, perché io è tutta la puntata finora che sto cercando di dire nomi giapponesi e non ci riesco. Ci ascoltiamo, tratto dal lungometraggio di animazione Your Name, che ha un titolo in giapponese che non ci provo
nemmeno.
Your
Name fa benissimo, tutti hanno già capito di cosa si tratta.
Esatto. Di Yojiro Noda.
Guarda, va benissimo come l'hai detto, è perfetto, è meraviglioso.
Il titolo a scanso di equivoci è Zen Zen Zense, quindi ce
perfetto.
Lo ascoltiamo.
Ok.
これでもやれるだけ飛ばしてきたんだよ心が体を追い越してきたんだよ君の髪や瞳だけで胸が痛いよ同じ時を吸い込んで話したくないよ遥か昔から知るその声に生まれて初めて何を言えばいい 君の全然前世から僕は君を探し始めたよ。その不吉祥な笑い方をめがけてやってきたんだよ。君が全然全部なくなってじりじりになったって、もう迷わない、また一から探し始めるさ。むしろゼロからまた宇宙を始めてみようか。どっから話すかな、君が眠っていた間のストーリー。何億何光年運の物語を語りに来たんだよ。けどいざその姿この目に映すと、君も知らぬ君とじゃれて戯れたいよ。君の消えぬ痛みまで愛してみたいよ。銀河何個分かの果てに出会えた、その手を壊さずと握ったならいい。君の全然前世から僕は君を探し始めたよ。その騒がしい声と涙をめがけやってきたんだよ。そんな革命前夜の僕らを誰が止めると言うんだろう。もう迷わない、君のハートに旗を立てるよ。君は僕から諦め方を奪い取ったの。始めるさ。何光年でもこの歌を口ずさみながら。
Sulle note di Zen Zen Zenz siamo sempre con Emanuela Pacotto. Ciao Emanuela ancora.
Oh, ciao ciao. Guarda che hanno già chiamato per lamentarsi della tua pronuncia in giapponese.
Mia colpa, mia colpa.
Non è vero, sei stato magnifico. Io non avrei potuto farli meglio. Vai tranquillo.
Sì, sì. Allora, tu canti canzoni originali in lingua originale in qualità di in titolo di idol, quindi lo so.
Ebbene sì, mi sono macchiata anche di questa colpa. Ma tu sei veramente tutto, vita, morte, miracoli di quello che ho fatto. Non si può nascondere niente.
Mi informo, sto fingendo di essere un giornalista in questo caso, quindi mi devo informare.
Io nel mio piccolo ho soltanto tentato di portare un po' quello che è il fascino della cultura giapponese in questo campo, facendo questa cosa. E ci siamo riusciti, perché comunque anche persone che non conoscevano l'animazione giapponese o le canzoni in giapponese sono rimasti veramente, cioè, saltavano in piazza divertendosi come dei pazzi e partecipando a questo spettacolo, perché è stato molto bello.
Nel tuo piccolo non è solo, cioè questo non è l'unico tentativo di portare la cultura giapponese in Italia. Avete realizzato il web movie, ovvero sì. Censors, che è un altro tentativo riuscito, tra l'altro, perché è un film molto corto ma è straordinario, però dura quasi 20 minuti.
Sì, nel senso che nella mia voglia di continuare a sperimentare cose nuove, di provarmi su esperienze nuove, ci siamo avvicinati anche al mondo del web. Quindi io ho un canale che è Emanuela Pacotto, molto semplice, se volete andate a curiosare, iscrivetevi, seguitelo.
Andate.
E cercando appunto di capire quello che è il mondo di YouTube, che si è in questi ultimi anni veramente espanso, creando un mercato immenso, abbiamo tentato di capire quali sono i canoni, qual è il linguaggio di YouTube, che è un linguaggio molto particolare, molto diverso da quello che può essere la cinematografia solita o la fiction dei canali ufficiali, perché ovviamente essendo soprattutto è seguito molto tipo sugli smartphone, per cui comunque la visione che hai è molto piccola, l'attenzione che puoi tenere su un sistema di questo genere è un'attenzione molto limitata, perché chiaramente non puoi fare una roba di 2 ore, noi l'abbiamo concentrata in meno di 20 minuti, con un ritmo serratissimo, che è proprio il linguaggio di YouTube, il linguaggio moderno che si usa adesso, e abbiamo però tentato di raccontare una storia che, come dici tu, ha molto dell'animazione giapponese, di un certo tipo di cinematografia del sollevante, e ha come sfondo tutta quella che è la mia esperienza come doppiatrice di anime, il mondo degli anime e tutta una serie di cose. Diciamo, il pubblico che segue questo genere ha ritrovato tutte le peculiarità del genere, nel senso che ci siamo confrontati anche recentemente con una persona che ha detto: no, ma quello che erano tutti i cartoni animati degli anni 80 con queste trasformazioni, con questi effetti, sono precisi, gli effetti sono quelli, cioè si riesce veramente a rivivere live, nel senso con una persona fisica in carne ed ossa, che sarei io, però quello che è il fascino dell'animazione e del mondo degli anime. E tra l'altro la cosa curiosa è che anche persone che assolutamente non hanno mai visto un cartone animato, perlomeno li hanno guardati distrattamente, invece hanno trovato comunque questo progetto molto interessante, molto divertente, e quindi il pubblico, diciamo, è andato anche al di là di quelli che sono gli amanti di questa cosa specifica. È difficile parlare di questo progetto perché è molto particolare, io non vorrei fare spoiler, perché siccome so che tutti i tuoi radioascoltatori poi, finita la trasmissione, correranno sul mio canale a vederlo, non voglio anticipare niente, però partendo dal fatto che io sono una doppiatrice, si apre tutto un mondo, considerando che io sono una doppiatrice, che il mondo degli anime spesso in passato soprattutto ha avuto, vero, aiutami tu a dirlo, qualcuno che diceva: questo no, meglio cambiarlo, questo no, non si può dire, il nome quello lì non ci piace, esatto, italianizziamo,
esatto.
Ecco, partendo da tutta una serie di cose nate da il rapporto che io ho creato non mi piace chiamarli fan, io dico con gli amici che mi seguono sui social, che quindi mi sommergono di messaggi, mail con scritto: perché questo, perché quell'altro, ecco, sono nate le idee che sono, diciamo, tutte confluite nella realizzazione di questo web movie, che però è tutto un programma, andate a vederlo.
Parliamo invece di, sempre per parlare di cose che fai, un sacco di cose, Favola Nanna, che è attualmente
fantastico,
in corso,
che è, esatto, è l'ultimo progetto in corso, proprio perché appunto abbiamo deciso di sbarcare. Io parlo al plurale perché ovviamente non sono da sola, ma dietro di me ci sono altre, c'è un team, e poi c'è un'altra persona che è Massimiliano Coltorti, che è, diciamo, spesso il cuore di questi progetti, perché per esempio per Censor lui è stato lo sceneggiatore, il regista, il montatore, per cui insomma va bene, non sono da sola, ovviamente non potrei mai fare queste cose tutta da sola. Siccome appunto adesso abbiamo deciso di affrontare anche invadere anche il mondo del web, noi abbiamo deciso di domandarci: ma cos'è che va sul web, cos'è che fa tendenza, qual è quella cosa di cui parlano tutti, questa, ok, noi facciamo il contrario. Per cui praticamente adesso abbiamo affrontato questo progetto che durerà in tutto un anno, che però è già partito 7 mesi fa,
sì.
Ed è il progetto di Favola Nanna, e sono favole per bambini, dimmi tu. Rispetto alle tendenze di YouTube, noi siamo proprio agli antipodi, però siamo molto felici di questo progetto. Sono fiabe che ho scritto io, e che racconto alla mia maniera, ovviamente approfittando del fatto che lavorando da una vita nel mondo dell'animazione, conosco il mondo dei bambini, il mondo dei cartoni, mille vocette, e quindi diciamo che faccio prendere vita alle mie fiabe approfittando, insomma, di tutta quella che è la mia esperienza in questo campo. E devo dire che il progetto sta avendo un riscontro che non ci aspettavamo, perché noi l'abbiamo fatto per il piacere di farlo e l'abbiamo messo lì. E poi a sorpresa abbiamo scoperto che le fiabe sono state adottate nelle scuole elementari, per fare attività multimediale con i bambini. Per cui ne parlano, ne discutono, perché poi ogni fiaba comunque ha, diciamo, una morale, ha qualcosa da insegnare. E poi i bambini chiedono, possiamo disegnare? Per cui, insomma, hanno cominciato a disegnare i momenti più belli della fiaba, la cosa che è piaciuta di più, il personaggio che li ha colpiti di più. E poi addirittura è nato in una scuola, e speriamo che questo progetto si allarghi, un progetto Comics in the School, dove praticamente hanno guidato i bambini a realizzare il fumetto della fiaba. E io ho visto il fumetto realizzato, ti assicuro che mi sono commossa. Per cui pensare che questo progetto, cioè, è nato così, insomma, per il divertimento personale, la voglia di farlo, invece sta avendo un grosso riscontro e veramente un grosso apprezzamento da parte dei bambini, è veramente molto appagante, molto bello. Tutti noi abbiamo bisogno di una favola nanna, anche se ancora non lo sappiamo. No, devo dire che, guarda, i bambini l'apprezzano molto, ma la cosa più bella sono sul mio canale, quando sotto i video leggo i commenti invece degli adulti che mi dicono: mi sono commosso, mi sono messo a piangere, sono tornato bambino. Uno dei commenti più belli che mi rimane nel cuore è un ragazzo che mi scrive: oh, c'ho 17 anni e sto in fissa con ste fiabe. È fantastico, è fantastico. Per cui in realtà non sono solo per i bambini. Qualcuno ovviamente mi ha detto: è bellissimo, mi addormento ascoltando Bulma che mi racconta le fiabe. Ecco, ci sta anche questo. Per cui, cioè, ognuno se la può vivere come vuole, e il progetto, secondo me, insomma, merita.
Quindi
merita la foggia di tutti.
Non ti sorprenderà il fatto se ti dicessi che io a 28 anni ho la mia preferita che è decimo. Quindi
no! Mi fai un regalo immenso, anche perché, ecco, possiamo confessarlo qui, tanto non ci ascolta nessuno, no? Cioè,
no,
siamo proprio,
no,
in due gare. È anche la mia preferita, quindi mi raccomando, tutti a correre, la prima che dovete vedere, decimo.
Iniziata da decimo e poi a ritroso.
Esatto. E poi possiamo dire una cosa, però, perché oggi possiamo dire che alle 18:30, lo possiamo dire?
Sì.
Alle 18:30 uscirà l'ottava Favola Nanna. Non anticipo il titolo, anche se ve lo dicessi non capireste nulla della fiaba, però insomma alle 18:30 tutti lì sul mio canale a vedere l'ottava Favola Nanna, e poi, come dici tu, indietro a vedersele tutte fino,
esatto,
alla prima.
una strizzatina d'occhio a decimo, perché è veramente
perché
carino.
A noi ci piace,
esatto,
ma ci piace tanto.
Ebbene, siamo giunti al termine dell'intervista, ti ringrazio tantissimo, Emanuela.
Ma ringrazio io voi, vi ho sommerso di parole, però insomma spero che almeno vi sia arrivata un po' di simpatia, un po' di energia che ci vuole, non stona mai. Sono molto felice di aver fatto questa incursione nella vostra radio, perché mi diverte molto questa cosa. E cosa posso dirvi? Vi auguro buona giornata a tutti e una meravigliosa favola nanna.
Grazie.
Grazie,
ciao, Emanuela.
Grazie a te,
alla prossima.
Ciao.
Cult Fiction su Unica Radio.
E sulle note di Cocolia, Love Before Time, tratta dalla Tigre e il Dragone, ritorniamo su Cult Fiction su Unica Radio e sentirete soltanto la voce di Torre Seduto, perché Denise oggi è impegnata nelle riprese dell'ultimo film di Stanley Kubrick, ambientato sulla spiaggia del Poetto, nei pressi di Marina Piccola, e lei ovviamente è impegnata come ciacchista e quindi è la ragazza che regge il ciac, e non solo, dovrà rivestire anche il ruolo di segretaria di edizione, quindi il suo è un ruolo fondamentale per la riuscita dell'ultimo film del maestro. Andiamo avanti e siamo giunti al momento in cui non sappiamo di cosa parlare, ovvero quel piccolo talk, quel piccolo spazio dove possiamo dire esattamente ciò che vogliamo, fin tanto che questo riguarda il cinema. Essendo solo, mi prendo questi 2 o 3 minuti di egocentrismo e vi racconterò episodi che sono di fondamentale importanza legati alle sale cinematografiche per quanto riguarda la mia esperienza di spettatore. E ricorderò finché avrò memoria il primo film che ho visto al cinema, ovvero la prima volta che io sono andato al cinema. E si tratta della primavera del 1999, quindi Denise aveva 3 anni, io invece ne avevo 10, e andai a vedere Star Wars Episodio 1, La minaccia fantasma, ed è praticamente un film che in molti detestano tra i fan della saga, ma io gli sono molto legato essendo anche il primo film che ho visto in assoluto al cinema, ed è per questo che praticamente provo un amore smisurato per la saga di Guerre Stellari. Poi gli anni passano e un altro episodio che ricordo molto volentieri, o perlomeno ricordo molto bene, non molto volentieri, quando andai nel 2011 a vedere New Moon insieme ad alcuni amici. E quello è il record per cui sono andato più volte in bagno durante una proiezione. Ricordo che ero andato in bagno pur di non continuare a guardare il film almeno 4 volte, e altre 2 volte ho accompagnato altra gente, incaricandomi di fare da guida dall'uscita della sala al gabinetto. Di solito io evito di andare in bagno durante una proiezione. Tra l'altro, usando un intercalare biblico, in quel tempo non facevano l'intervallo durante il film, quindi o andavi all'inizio o andavi alla fine, oppure rompevi le balle a quelli seduti accanto a te cercando di passare nel corridoietto, per poi arrivare al 2004 e alla settimana scorsa, momento in cui ho vissuto 2 episodi molto simili tra loro. Il primo riguarda la proiezione di Master & Commander realizzata per il cinema all'aperto nel mio villaggio, l'altro invece i Pirati dei Caraibi. In entrambi i casi non riuscii a reggere l'attenzione che richiedevano i film che stavamo guardando e mi sono addormentato. È successo per Master & Commander perché non l'ho trovato un film interessante, allora ero anche un pischellino, e per i Pirati dei Caraibi perché evidentemente non ero molto in forma. E alla luce di ciò, dopo avervi raccontato questi piccoli aneddoti dei quali non essere al corrente per voi non vi avrebbe causato comunque alcun problema durante il sonno notturno, è arrivato il momento di ascoltarci un brano. Si tratta di Glamorous Sky di Mika Nakashima nei panni di Nana, tratta dal film omonimo Nana. Dopodiché una piccola pausa prima del racconto sonoro dedicato a Oldboy.
La radio universitaria di Cagliari.
Cosa c'è di meglio del weekend? Un super weekend! Vieni su eBay e scopri gli imperdibili sconti fino al 60% su moda, elettronica, casa e giardino e molti altri articoli con la garanzia cliente eBay. Non perdere l'occasione, solo fino al 22 maggio e le quantità sono limitate. Vieni su ebay.it.
Cult Fiction su Unica Radio.
E sulle note di Glamorous Sky di Mika Nakashima, tratta da Nana, torniamo su Cult Fiction perché è giunto il momento del racconto sonoro dedicato in questa puntata con gli occhi a mandorla a Old Boy, film coreano del 2003 di Park Chan-wook, con Choi Min-sik, Ji-tae Yu, Ye Yeong Kang e Dae Han-ji, nomi impronunciabili. Se avete riconosciuto qualcuno di questi nomi o di questi attori, fatemelo sapere. Il film è tratto dal manga omonimo. Old Boy è il capitolo di mezzo, il secondo capitolo della trilogia della Vendetta curata dallo stesso regista, trilogia che è iniziata nel 2002 con Mr. Vendetta e si è conclusa nel 2005 con Lady Vendetta. Ma in pochissime parole, che cosa racconta Old Boy? Il protagonista Dae Su è sposato e ha una piccola figlia. È un uomo dalle molte amanti e con il vizio dell'alcol. Una sera perciò viene fermato dalla polizia per ubriachezza molesta e non appena viene rilasciato scompare nel nulla. Si risveglia poi in una squallida stanza dove è tenuto prigioniero, non si sa da chi. Poco dopo scopre che sua moglie è stata assassinata e lui stesso è considerato l'assassino. Questa prigionia dura per 15 anni, poi improvvisamente viene liberato. Ce lo ascoltiamo. Siamo nel 1988. Dae Su, un uomo comune che nel giorno del quarto compleanno di sua figlia viene arrestato dalla polizia per ubriachezza molesta.
Perché oggi non mi riesce di divertirmi per niente? Lasciatemi andare!
Ah! Sta zitto! Chiudi quella boccaccia!
Non ti lasciami andare! Lasciatemi andare, ragazzo!
Ancora non ha capito che rischio è grosso. Nessuno vuole farti del male.
Sei talmente ubriaco che ti rovini da solo.
Quando questo viene rilasciato, però, viene misteriosamente rapito.
Sì, te lo passo subito. Dae Su, c'è tua moglie. Ma... Dae Su, dove sei? Dae Su! Ehi, Dae Su!
L'uomo si risveglia e scopre di essere rinchiuso in una squallida cella appartamento, dalla quale è impossibile fuggire.
Mi dica solo perché sono qui, dovrei almeno sapere il motivo. Cazzo, sono 2 mesi ormai che sono chiuso qui. Sono 2 mesi che mi tiene prigioniero e non so nemmeno il perché. Aspetti, signore, aspetti un attimo. Dove siamo? Cos'è? Che posto è questo? Almeno mi dica per quanto tempo devo restare qui. No! Vieni qui, stronzo! Figlio di puttana! Ah, ah, t'ho visto in faccia, pezzo di merda! Appena esco sei morto! Vieni qui! Ah, mi scusi, mi dispiace! Non la insulterò più! Almeno mi risponda! Quanto ancora? 1, 2, 3 mesi!
Questa è dotata di un letto, un bagno e una vecchia TV con pochi canali.
La TV è al tempo stesso orologio e calendario. Scuola, casa, chiesa, amica e amante. Ma
guardando il telegiornale, Dae Su, sconvolto, apprende dell'omicidio della moglie, crimine del quale lui stesso è considerato colpevole.
Il corpo di Kim Jae-yeon aveva profonde ferite alla gola. Non è stato rubato niente, quindi è escluso che si tratti di un delitto a scopo di rapina. Per la polizia è più probabile che si tratti di un delitto passionale. Al momento le ricerche sono indirizzate sul marito Dae Su, scomparso circa un anno fa. Secondo alcuni testimoni, il marito si ubriacava spesso e le creava dei problemi. I vicini li sentivano spesso litigare. I campioni di sangue trovati sul luogo del delitto corrispondono al gruppo sanguigno del marito.
Logorato dalla notizia, indebolito dalla prigionia e ignaro delle ragioni di questa tortura psicologica, Dae Su tenta il suicidio in più occasioni, ma ogni volta viene salvato dai suoi misteriosi carcerieri.
Quando la musica inizia, il gas comincia a uscire e mi addormento.
Dae Su riesce ad aprire una breccia in una parete e scopre di trovarsi in un grattacielo. Dopodiché viene narcotizzato e la sua stanza riparata. Gli anni trascorrono lentamente e per non impazzire Dae Su passa il tempo scrivendo, allenandosi nella shadow boxing contro il muro e cercando invano di capire chi possa odiarlo al punto di infliggergli tale punizione.
Ho scritto i nomi di tutti coloro che ho offeso ferito, infastidito. Questo è sia il diario della mia prigionia, sia l'autobiografia delle mie cattivazioni. Credevo di aver vissuto una vita mediocre, ma ho peccato molto.
Dopo 15 anni di punto in bianco, Daesu viene narcotizzato e l'uomo si risveglia in una valigia e, liberandosi, scopre di essere stato scarcerato, ritrovandosi sul tetto di un palazzo. Vagando per la città, un barbone lo avvicina consegnandogli un portafogli pieno di banconote e un cellulare che lo mette in contatto con il rapitore, che gli porge una sfida.
Chi sei?
Ti piacciono? Mi fai vestiti? Mi manchi? Sbrigati a venire da me.
Daesu indaga in ogni ristorante e albergo della città, assaggiando i ravioli al vapore, l'unico pasto quotidiano durante tutta la prigionia. E in uno di questi locali conosce la cuoca Mido.
Certo, era da tanto che non ci vedevamo.
Mai stato qui?
Non è così.
Ma mi sembra di averla già vista.
A me sembra di averla già vista. Dove ci siamo incontrati?
In televisione, alla ricerca del cuoco migliore. Non solo NBC, ogni giovedì alle 6:30. I segreti della cuoca più giovane della cucina giapponese.
Ah, quel programma. Dicono che non ha ascolto, ma secondo me è successo.
Le donne in genere hanno le mani calde e non possono preparare il sushi.
La giovane donna si affeziona a Daesu e lo porta a casa sua. Resistendo al tentativo dell'uomo di possederla, gli confessa di sentirsi anche lei attratta e che si concederà quando sarà pronta. Daesu le racconta la propria storia e i due cominciano ad investigare sull'identità del rapitore.
Che siano 10 o 100 ristoranti non importa. Non dimenticherò mai quel sapore durato 15 anni.
Basandosi sul tipo di ravioli, la coppia riesce a risalire all'edificio dove vengono regolarmente consegnati. Dopo essersi infiltrato nel palazzo, Daesu sfoga la propria furia omicida massacrando a colpi di martello decine di avversari, per poi catturare il loro capo, Park Chiol-wong. Dopo una brutale tortura, gli rivela che il palazzo è una struttura segreta di detenzione, in cui si possono rinchiudere a pagamento le persone a proprio piacimento. Daesu riesce anche ad avere il nome della persona che lo ha fatto rinchiudere lì.
E l'indirizzo?
Certo, è un Gamsae-un, palazzo 7, interno 407.
Si tratta di un uomo d'affari, Lee Won-jin. Daesu si reca nel grattacielo in cui vive e ha la peggio contro la guardia del corpo dell'uomo. Lee Won-jin rivela a Daesu di aver subito un intervento al cuore e che se venisse malmenato potrebbe morire, lasciando Daesu ignaro sul motivo della sua prigionia.
Ho il cuore debole e mi hanno messo un pacemaker. Quando mi hanno operato, sai cosa ho chiesto al dottore? Dottor Hopkins, metta anche un telecomando per poterlo spegnere.
Cosa?
E perché? Così posso suicidarmi quando voglio.
Contemporaneamente, il misterioso magnate lancia una nuova sfida. Poco dopo, la ragazza si concede a Daesu e questo, grazie all'amico Noo Jong-wan, scopre che lui e Lee Won-jin hanno frequentato la stessa scuola. Daesu quindi ricorda che durante l'ultimo giorno nell'istituto aveva scoperto che Lee Won-jin e la propria sorella erano amanti.
Se racconti qualcosa, t'ammazzo!
Dopo averli sorpresi appartati, aveva sparso la voce per l'istituto. In seguito la ragazza si suicidò per la vergogna gettandosi in una diga. Scoperto il motivo della vendetta, Daesu chiede a Park, che odia Lee Won-jin perché lo ha gravemente menomato, di vegliare su Mido, fin tanto che lui non avrà eliminato il suo